Geronimo.
La letteratura, le arti e la musica seguivano le tendenze prevalenti dell'Europa nord-occidentale e ciò portava ad alcune conseguenze. Da un lato, i finlandesi consideravano se stessi, e per molti aspetti lo erano, molto più progrediti nell'ambito della condizione sociale complessiva, dell'educazione e della tecnologia rispetto alla Russia. Dall'altra parte, era chiaro agli occhi dei finlandesi che quest'ultima era un buon partner commerciale, che l'appartenenza all'impero zarista procurava molti vantaggi. Di conseguenza, sino a quando la Russia permetteva loro di godersi il proprio modo di vivere, essi non avevano motivazioni solide per aspirare all'indipendenza. Ma sul finire del XIX secolo era proprio la libertà dei finlandesi che cominciava ad essere messa in dubbio. I nazionalisti grandi russi erano diventati sempre più critici di quelle condizioni di privilegio speciale godute da una sparuta minoranza di persone che viveva alla periferia nord-occidentale dell'impero zarista. Così la burocrazia russa, nell'ultimo ventennio del XIX secolo, durante il regno dello zar Alessandro III e del suo figlio e successore Nicola II, espresse un forte impegno centralizzatore.
Un forte impegno centralizzatore da parte dell'impero zarista che porterà all'indipendenza della Finlandia, come ricorda il ricercatore Massimo Longo Adorno in un suo recente lavoro e che tra poco sarà nostro ospite. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Il paese nordico compie 100 anni. Il distacco dalla Russia avviene infatti il 6 dicembre 1917. Le rivoluzioni russe saranno determinanti per le sorti della Finlandia, territorio fino al 1809 parte del Regno di Svezia, poi Granducato russo, ma in realtà, come abbiamo sentito, sempre periferia lontana dell'impero. L'evoluzione economica e culturale della popolazione sarà il primo passo verso il risveglio nazionalista e getterà le basi della Finlandia contemporanea. Il professor Massimo Longo Adorno è ricercatore presso la Cattedra di Storia dei Paesi Nordici all'Università di Kiel e autore di Storia della Finlandia Contemporanea e La Guerra d'Inverno, entrambi i volumi per le edizioni Franco Angeli. Professore, le rivoluzioni russe del 1917 saranno proprio il detonatore dell'indipendenza finlandese.
Già dopo la rivoluzione di febbraio, la maggior parte delle restrizioni che erano entrate in vigore in Finlandia durante il regno di Nicola II vengono abrogate. Però diventa palese sin da subito che la nuova realtà statuale russa, intendo riferirmi al governo provvisorio guidato poi da Kerensky, che verrà rovesciato dai bolscevichi con la rivoluzione di ottobre, stenta ad assumere un fermo controllo su tutto il vastissimo territorio euroasiatico, e questo rende possibile un ampio ventaglio di opportunità a tutte quelle minoranze nazionali che vivevano sotto l'impero zarista. L'accelerazione dell'indipendenza nazionale finlandese diventa rapidissima dopo il ritorno di Lenin in Russia nell'aprile del 1917. Quando i bolscevichi organizzano il colpo di Stato che porta praticamente Lenin e Trotsky a impadronirsi del potere a Pietrogrado, il 7 novembre del 1917, la Finlandia è già nella condizione di proclamare di fatto la propria indipendenza. E soprattutto la Finlandia ha agli occhi dello Stato Maggiore tedesco un ruolo strategicamente molto importante nella fase finale della Prima Guerra Mondiale. La Finlandia può essere per la Germania una portaerei, tra virgolette, che mette Berlino in condizioni di esercitare un ruolo di controllo tanto sul Baltico che sul Mare del Nord. Sarà Lenin a riconoscere il 31 dicembre del 1917 de jure l'indipendenza finlandese, anche perché, secondo Lenin, comunque in ogni caso l'indipendenza della Finlandia sarebbe stata seguita da un'inevitabile rivoluzione proletaria e comunista che avrebbe riportato la Finlandia, assieme a tutte le altre nazioni dell'Europa centro-orientale, direttamente o indirettamente nell'alveo dell'influsso politico russo. Le cose in realtà non vanno assolutamente nella maniera ipotizzata da Lenin. A mio avviso l'elemento fondamentale che fa perdere a Lenin e alla sinistra rivoluzionaria finlandese la possibilità di assumere il controllo del paese in quella che passerà la storia con il nome di Salissota, cioè guerra civile, che dura dal gennaio all'aprile del 1918, è un altro fattore. La sinistra rivoluzionaria viene identificata dalla maggioranza della popolazione finlandese, che è ancora, parliamo del 1918, una popolazione prevalentemente rurale. La sinistra rivoluzionaria finlandese appunto viene identificata con la Russia, e sarà questo secondo me l'elemento che, unito anche alla migliore organizzazione militare delle forze bianche, nonché all'apporto decisivo nell'ultima fase della guerra civile delle truppe tedesche che sbarcano sulla costa meridionale della Finlandia e che entrano a Helsinki insieme alle truppe bianche alla fine di aprile del 1918, a determinare la sconfitta delle forze rivoluzionarie della sinistra finlandese e quindi il fallimento del tentativo di trasformare la Finlandia in una repubblica bolscevica.
Hitler si ricorderà della quella che lei ha definito una portaerei. Nella Seconda Guerra Mondiale chiederà, cercherà e otterrà l'appoggio della Finlandia. Ci può raccontare il coinvolgimento della Finlandia nella Seconda Guerra Mondiale e perché le conseguenze di quella guerra e dei rapporti con l'Unione Sovietica furono delicati per molto tempo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale?
La Finlandia entra nella Seconda Guerra Mondiale stranamente sin da subito. Ci entra il 30 novembre 1939 con l'inizio di quella che i finlandesi definiscono talvisota, cioè la guerra d'inverno. In realtà il 23 agosto 1939, con la firma del patto Molotov-Ribbentrop, la Finlandia, insieme alle tre repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania, era entrata a far parte della cosiddetta sfera di influenza sovietica nell'Europa nord-orientale. La guerra d'inverno durerà 3 mesi e mezzo, sarà in realtà uno degli episodi più cruenti, nonostante l'esiguità temporale della sua durata, di tutto il secondo conflitto mondiale, perché l'Armata Rossa attacca la Finlandia senza una programmazione strategica coerente e perderà nelle fasi più acute di questo conflitto 4.000 uomini al giorno. Consideri che nella fase più acuta del conflitto nazi-sovietico, la battaglia di Stalingrado nell'estate del 1942, l'Armata Rossa perde 3.300 uomini al giorno. Al termine di quel conflitto, però, a metà marzo del 1940, l'Unione Sovietica conquista ampie porzioni del territorio finlandese, tutto l'istmo di Karelia, il porto di Petsamo, ampie porzioni del territorio del confine tanto a nord che a sud, e si impadronisce di tutto il lago Ladoga. Cosa ancora più importante, la Finlandia perde i suoi confini naturali con l'Unione Sovietica. Dalla Lapponia fino all'istmo di Carelia ci saranno quasi 2000 chilometri di frontiera praticamente sguarnita. A quel punto per la Finlandia sembrano non esserci più speranze, perché se Berlino e Mosca sono unite dal patto Molotov-Ribbentrop nel 1939, che la Germania durante la guerra d'inverno ha rispettato scrupolosamente, rifiutandosi di aiutare i finlandesi in qualsiasi modo, non si vede come adesso la Finlandia possa trovare una via di uscita ragionevole. A quel punto però la Finlandia trova un alleato disperato nella follia del progetto geopolitico nazista. Hitler considera prioritario e imminente, dopo la caduta della Francia, l'organizzazione dell'attacco all'Unione Sovietica. Per far questo ha bisogno di alcuni paesi che siano direttamente confinanti con l'Unione Sovietica e che possano costituire una portaerei da cui sterrare con maggiore facilità l'attacco all'URSS. Già alla fine di marzo del 1941 i finlandesi sapranno in anteprima che la Germania si appresta a attaccare l'Unione Sovietica. Questa è una cosa molto importante, perché per esempio questa notizia verrà tenuta nascosta dai tedeschi anche al loro principale alleato sul continente europeo, cioè all'Italia. Il 22 giugno del 1941 i tedeschi attaccano l'Unione Sovietica, la Finlandia fa il suo ingresso nel conflitto tre giorni dopo, il 25 giugno 1941 inizia quello che i finlandesi chiamano Jatkosota, cioè guerra di continuazione, la seconda fase della guerra tra Finlandia e Unione Sovietica, che durerà dal 1941 al 1944. I finlandesi che partecipano da nord all'assedio tedesco di Leningrado si rifiutano di chiudere l'accesso al lago Ladoga da parte della loro frontiera. È un evento apparentemente minore che in realtà riveste considerazioni strategiche di grande importanza, perché rende possibile ai russi durante l'inverno 1941-1942 di continuare a rifornire la città. Perché la Finlandia fa questo? Non è mai stata in realtà trovata una spiegazione ufficiale. È plausibile comunque che gli alti comandi dell'esercito finlandese abbiano ben presto capito, dopo il fallimento tedesco di prendere Mosca nel novembre-dicembre 1941, che la Germania sostanzialmente non sarebbe riuscita a mettere sul tappeto l'Unione Sovietica.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Finlandia si trovava in uno stato di agitazione. Le organizzazioni dei lavoratori attrassero sempre più membri a mano che i soldati smobilitati ritornavano alle loro case. Per la prima volta nella storia politica del paese vi era un ministro comunista al governo. Traendo vantaggio dalla stanchezza e dallo scontento della popolazione verso l'esito della guerra, dall'insoddisfazione delle classi svantaggiate e dalle memorie del 1918, i comunisti riuscirono a guadagnare terreno. Nei paesi balcanici come la Jugoslavia e l'Albania e nell'Europa orientale, il supporto di Mosca e la salita al potere dei partiti comunisti traeva origine e legittimazione dai movimenti di resistenza antinazisti. In Finlandia, però, durante la Seconda Guerra Mondiale non vi era stato nessun movimento di resistenza. Inoltre, la maggior parte dei quadri più capaci e esperti del Partito Comunista Finlandese era perita durante le purghe staliniane degli anni 30. Quelli sopravvissuti tanto ai gulag che alle prigioni finlandesi mancavano totalmente di qualità e esperienza politica, tali da assumere la leadership del partito.
La Finlandia esce dal secondo conflitto mondiale con l'armistizio di Mosca del 19 settembre 1944. Il coinvolgimento militare finlandese ha delle conseguenze molto pesanti per il paese. tanto in termini di perdite numeriche di soldati al fronte, che in termini territoriali, che in termini di danni, perché comunque non ci sarà sostanzialmente porzione di territorio finlandese dalla Lapponia fino alla stessa capitale Helsinki a non aver subito gravi danni materiali. È chiaro che con l'Unione Sovietica divenuta superpotenza mondiale è imperativo avere dei rapporti assolutamente non ostili. Di questo si fanno interpreti due uomini principalmente. Il primo è Paasikivi, che sarà presidente della Finlandia dal 1948 al 1955. Un politico di lungo corso che conosce bene i russi, la lingua russa e la mentalità russa. Nell'aprile del 1948 sarà l'artefice della firma del trattato di cooperazione, amicizia e mutua assistenza tra Finlandia e Unione Sovietica, che rimarrà in vigore sino al dissolvimento di quest'ultima nel 1991 e che costituirà la pietra angolare delle relazioni politiche, diplomatiche, economiche e militari tra Mosca e Helsinki. È logico capire questo interesse dei finlandesi. Ma qual è l'interesse dell'Unione Sovietica a non incorporare la Finlandia? Anche qui ci sono molte incertezze. L'esame degli archivi diplomatici russi è lungi dall'essere esaustiva. Però l'ipotesi più probabile è che Stalin consideri la Finlandia come un bridge country, cioè un paese ponte tra l'Europa settentrionale, il mondo scandinavo e l'Europa orientale, e che voglia utilizzare la Finlandia proprio come strumento di mediazione tra l'Unione Sovietica e il mondo non sovietico, uno strumento che può controllare ma che è comunque esterno all'Unione Sovietica. Questo spiega perché, per esempio, Stalin nella primavera del 1948 intervenga direttamente a favore dei comunisti in Cecoslovacchia con il colpo di Praga, mentre non farà nulla per sostenere le sorti dei comunisti finlandesi sconfitte nelle elezioni dello stesso anno. Tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50 inizia così la ripresa dell'economia finlandese, ma inizia contemporaneamente anche una nuova proiezione della Finlandia verso l'Europa e verso il mondo occidentale in genere, che trova il suo apice nell'organizzazione delle Olimpiadi di Helsinki del 1952.
Quelli del 1952 furono i primi giochi olimpici a cui parteciperà l'Unione Sovietica, che arriverà seconda nel medagliere. Professor Massimo Longo Adorno ha accennato a due figure che hanno segnato la storia della Finlandia.
Qualche anno più tardi, nel 1955, uno che Kekkonen verrà nominato Presidente della Repubblica, succedendo a Paasikivi. Kekkonen, che era stato in precedenza Primo Ministro, sarà l'uomo simbolo della politica finlandese nei confronti dell'Unione Sovietica dal 1956 sino al 1982. È un uomo politico che riterrà fondamentale per la Finlandia l'allineamento con l'URSS pressoché su ogni tema di politica estera, mentre viceversa a livello di politica interna la Finlandia subirà una dialettica per molti versi paradossale, perché sarà molto più influenzato per esempio dallo sviluppo del welfare state svedese piuttosto che dalle mutazioni dei Kolkhoz. Kekkonen cercherà in ogni modo di allineare la posizione politica finlandese su quella dell'Unione Sovietica per evitare ingerenze interne nel panorama politico finlandese da parte dell'Unione Sovietica. Kekkonen non è un comunista, è un esponente del partito di centro, però si trova a governare un paese in cui il partito comunista è la seconda forza politica del paese. E anche questo non è un elemento da sottovalutare, perché Kekkonen sa benissimo che i sovietici potrebbero utilizzare la forza di questo partito all'interno della vita politica del paese come strumento di pressione, o nella peggiore delle ipotesi anche come strumento di perturbazione. E la cosiddetta finlandizzazione, che è un termine che viene utilizzato per descrivere la politica di Kekkonen, è un termine che suona vagamente dispregiativo, ma in realtà io credo che sinceramente la Finlandia avesse pochissime alternative. La Finlandia non poteva trovare nell'Europa della guerra fredda una sponda utile né nella NATO e neppure nella costituenda comunità economica europea, che era uno strumento utilissimo già negli anni 60 da un punto di vista economico e commerciale, però dalla rilevanza politico-militare pressoché nulla. Per cui Kekkonen non poteva non perseguire un atteggiamento conciliante nei confronti dei desiderata di Mosca se non voleva ritrovarsi con pericoli ancora più gravi da affrontare. È anche vero che un dibattito vero e proprio sulle conseguenze della finlandizzazione all'interno della società finlandese non si sono ancora sviluppati, e credo che questo elemento sarà uno dei principali trend di ricerca della storiografia finlandese nel corso del nuovo secolo.
Era il professor Massimo Longo Adorno, ricercatore presso la Cattedra di Storia dei Paesi Nordici all'Università di Kiel. Per approfondire questo tema vi segnalo, del professor Massimo Longo Adorno, Storia della Finlandia contemporanea e La guerra d'inverno, entrambi pubblicati da Franco Angeli. La Biblioteca Cantonale di Lugano conserva un lavoro in tedesco del presidente finlandese Urho Kekkonen, pubblicato nel 1975 sulla neutralità del paese nordico. Paola Loikala, Finlandia, storia, lingua e cultura, e Alessandro Pavolini, L'indipendenza finlandese, edizioni Street Lib. Infine vi suggerisco le corrispondenze sulla guerra d'inverno di Indro Montanelli, pubblicate in Dentro la storia, edito da Rizzoli. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.